Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 passate da 5 minuti, martedì 28 aprile, un buongiorno da Chiara Brilli, dalla redazione, la nostra Newsline. Subito uno sguardo al cielo con Matteo Rossi dall'AMMA quest'oggi. Ben trovato.
Sì, buongiorno a tutti.
Sole, 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 Rossi, cosa ci può dire?
Sì, ancora giornata molto simile a quella di ieri, quindi alta pressione, tempo stabile, cielo sereno su tutta la regione. In queste ore qualche nube bassa sul litorale settentrionale, ma che tenderà poi a dissolversi piuttosto rapidamente. Le temperature, non direi estive, ma insomma piuttosto elevate nel corso del pomeriggio, anche fino ai 25-27 gradi. Giornata simile anche quella di domani, anche se domani c'è qualche nuvola in più, arriva da nord un po' di aria leggermente più fresca e comunque con addensamenti nuvolosi che potranno interessare nel pomeriggio soprattutto la nostra regione. C'è anche la possibilità di isolate piogge sull'Appennino, comunque fenomeni di scarso rilievo. Poi anche giovedì avremo dei venti forti dal nord-est, quindi aria decisamente più fresca, peggioramento però piuttosto breve, perché poi già dal pomeriggio di giovedì sembra il tempo migliorare piuttosto rapidamente e sembra che il fine settimana del primo maggio sia all'insegna del bel tempo, anche con cieli molto limpidi per l'ingresso di aria appunto dal nord, piuttosto secca.
Stiamo tutti pregustando, ci stiamo tutti un po' sfregando le mani, perché a prescindere dagli impegni, dalle attività di ciascuno e dalle manifestazioni e mobilitazioni, insomma, è sempre bello poter celebrare il primo di maggio con il sole. Grazie nel frattempo, poi ci aggiorneremo naturalmente. Buona giornata e buon lavoro a Rossi e all'AMMA. Una breve pausa e torniamo con voi.
Al via le selezioni per Connessioni, il corso di alta formazione gratuita e residenziale con borsa di studio per artiste e artisti da 18 a 35 anni. Tra giugno e ottobre potrai lavorare con nomi di spicco del teatro, della musica e dell'arte in un percorso che fonde linguaggi diversi. Iscriviti entro il 6 maggio su teatridipistoia.it o lombarditiezzi.it. Progetto promosso da Teatri di Pistoia e Compagnia Lombardi Tiezzi con il Fondo Sociale Europeo Plus di Regione Toscana.
Il Centro Pecci Prato presenta A Visual Diary, una performance in cui Fabio Kerstick, regista d'opera e di teatro, coniuga lo storytelling con il suo percorso di ricerca curatoriale, combinando narrazione, documentario e storia dell'arte per entrare nel cuore della scena artistica queer di New York degli anni Ottanta. A Visual Diary, mercoledì 29 aprile alle 21 al Centro Pecci. Ingresso gratuito con prenotazione. Info centropecci.it.
Contro Radio.
Alle 8 minuti diamo le principali notizie di oggi, a partire dalla notizia di cronaca che abbiamo anticipato in anteprima. I vigili del fuoco del comando di Firenze questa notte a mezzanotte e mezzo a Scandicci in via Fabrizio De André sono intervenuti sul tracciato della tranvia, la linea 1, in prossimità della fermata De André, per il soccorso ad una persona che sarebbe rimasta sotto il primo vagone del convoglio. Sul posto anche il polisoccorso, l'autogru. I vigili del fuoco hanno disalimentato la tensione della linea elettrica e operato con il personale sanitario per estrarre l'uomo rimasto sotto il vagone. Queste al momento le uniche informazioni diffuse dai vigili del fuoco, ulteriori aggiornamenti anche sui nostri canali cross mediali. Veniamo invece all'apertura che ritroviamo su tutta la stampa locale di oggi, a che fare con l'offerta della Fiorentina per lo stadio, per finirlo pronti a dare 55 milioni. L'apertura di Repubblica: Franchi, la Fiorentina entra in gioco. Il titolo dal Corriere, titolo sostanzialmente analogo per la Nazione: Fiorentina 55 milioni per lo stadio. Il presidente commisso rompe gli indugi, presenta una manifestazione di interesse al comune. I paletti: concessione lunga, maggioranza nel progetto e controllo del Franchi. Ieri la visita del ministro Abodi al cantiere. Ma sulla firma di commisso junior alla manifestazione di interesse per il project financing sul secondo lotto dei lavori, registrando la soddisfazione della sindaca che dice ora si va alla gara pubblica e all'obiettivo degli europei, sentiamo il commento, l'analisi di Massimo Cervelli, opinionista ed esperto di Fiorentina, ai microfoni di Domenico Guarino.
Intanto è una premessa, abbiamo finalmente capito dopo 2 anni che il Comune discute con Fiorentina qual è la misura della disponibilità di Fiorentina ad intervenire eventualmente sui lavori dello stadio e lo è per il 50% dei soldi mancanti più o meno. Non abbiamo però capito che cosa esattamente vuole Fiorentina, perché per fare un project financing su un'opera che ha ottenuto finanziamenti pubblici e sentir parlare di controllo sulle fasi di lavoro è una cosa che stride un po', però diciamo è stato fatto in preliminare, ora dovranno fare tutti i passaggi, cioè del project financing, che è un'operazione complessa e dura 8-10 mesi come minimo, e dove ci sarà da verificare se tutto quello che viene chiesto da Fiorentina è conforme alle procedure e a processi che sono ben scritti, cioè nella loro complessità sono ben scritti. Non so se mi sono spiegato, ma il controllo dei cantieri, io sai, poi sono una persona anziana, cioè per come ho conosciuto la pubblica amministrazione, io il controllo dei cantieri, quando i soldi sono pubblici non li puoi dare a un privato, puoi dare la concessione, ma se te hai investito nel ristrutturare un'opera, la concessione deve avere un prezzo superiore a quello che chiedevi prima che tu cominciassi i lavori, no? Questi sono due elementi di buona amministrazione e di legalità che gli amministratori devono sempre tenere presente.
E invece torniamo sull'allarme sicurezza sul lavoro, oggi la giornata dedicata a questo, ma ci sono 101 infortuni ogni 24 ore, crescono le malattie professionali, questi sono alcuni dei numeri diffusi in queste ore. In Toscana squilla ad ogni ora del giorno il telefono del 112 per richieste di soccorso da parte di aziende, industrie locali. Faremo il punto su questo anche nei nostri prossimi spazi informativi. Andiamo invece alla politica locale. Come vi avevamo anticipato ieri, preannunciando il primo incontro pubblico confronto tra i candidati a sindaco nella città di Prato per le comunali, leggiamo di taglio basso dal Corriere oggi: Biffoni diserta il primo dibattito tra candidati e sindaco, nessun confronto fino alle urne, l'interrogativo a cui si può rispondere sarà una strategia comunicativa che appunto verrà mantenuta fino alla fine della campagna elettorale, oppure insomma una scelta ad hoc a seconda dei contesti. Sicuramente il confronto ieri è avvenuto solo con 5 dei candidati presenti, in un contesto in cui ci sono stati degli aggiornamenti in corsa, diciamo al momento del deposito delle liste, documenti scaduti e firme di deceduti, così Adinolfi è stato escluso infatti dalla corsa. Sentiamo i particolari dal nostro Giorgio Bernardini.
Sono 6 i candidati sindaco che correranno per il Comune di Prato alle elezioni del 24 e 25 maggio. La novità delle ultime ore è l'esclusione di Mario Adinolfi e della sua lista, il popolo della famiglia, decisa dalla commissione elettorale circondariale dopo le verifiche sulle firme presentate. Un'esclusione pesante, motivata da una serie di irregolarità. Su 463 firme depositate, ben 449 erano state autenticate a Riolo Terme in provincia di Ravenna, ma fra queste 69 risultano raccolte con documenti di identità scaduti. Non solo, 12 sottoscrittori avrebbero firmato anche per altre liste. Altri 2 cittadini infine avrebbero dichiarato di non aver mai firmato. E poi la circostanza più eclatante: 2 firme sono riconducibili a persone decedute, un elemento che per legge comporta l'annullamento dell'intero atto. Al netto delle anomalie, le firme ritenute valide scendono a 293, un numero insufficiente per l'ammissione. Da qui la decisione di escludere la lista. Il popolo della famiglia ha ora 3 giorni di tempo per presentare il ricorso al TAR. Restano dunque 6 i candidati in corsa per un totale di 12 liste. Per le elezioni a sindaco sono in campo l'attuale consigliere regionale del PD Matteo Biffoni, già sindaco per 2 legislature, alla guida della coalizione di Campolargo con a sostegno le liste di PD, AVS e 5 Stelle, oltre a 2 civiche, la lista Biffoni sindaco e quella Orgoglio per Prato Casa Riformista. Il centrodestra candida l'esponente di Fratelli d'Italia Gianluca Banchelli, sostenuto oltre che dal suo partito anche da Forza Italia e Lega. L'ex consigliere comunale di Fratelli d'Italia Claudio Belgiorno è a capo di una lista che porta il suo nome. Ci sono poi l'alternativa CE di Jonathan Targetti, Enrico Zanieri per Unità Popolare che mette insieme Partito Comunista Italiano, Rifondazione Comunista e Potere al Popolo, e l'ex leghista Emilio Paradiso alla guida della lista Alleati per Prato.
E vediamo invece ad un'altra notizia, il punto sui caregiver e sulle badanti è stato fatto in un incontro promosso ieri dallo SPI CGL, circa 100.000 toscani hanno bisogno di aiuto, l'allarme sulla non autosufficienza, notizia che ritrovate anche sul nostro sito controradio.it, sono le famiglie che sopportano il peso maggiore del costo per l'assistenza ai non autosufficienti, tra lavoro gratuito dei caregiver e stipendi degli assistenti familiari. In Toscana ci sono circa 45.000 assistenti familiari a fronte di 86.000 non autosufficienti, tolti i 13.000 ospiti delle RSA. Tutto il resto ricade appunto sulle famiglie, non solo economicamente ma come assistenza H24. Un paradosso crudele di cui si è affrontato il tema anche con Tania Scacchetti, segretaria generale dello SPI CGL nazionale. Ma sentiamo l'intervista raccolta da Domenico Guarino.
Ma io penso che noi bisogna un po' che scaravoltiamo un po' i parametri, diciamo, del modello neoliberista, che è un modello in cui la cura è un fatto privato e deve rimanere privato, perché il lavoro non retribuito, diciamo così, tiene bassi i salari di tutti. La riforma più importante è sicuramente quella sulla non autosufficienza. Noi abbiamo bisogno di risposte e abbiamo bisogno di dare le gambe al DM77, alle riforme del PNRR che guardavano giustamente alla domiciliarità come la nuova frontiera della cura. Lì siamo purtroppo molto indietro anche rispetto alle risorse stanziate dai precedenti governi e quindi questi due assi, la riforma della non autosufficienza, una legge, non quella che c'è sui caregiver, e il DM77 sulla domiciliarità e quindi la trasformazione dell'assetto sanitario, sono i tre assi su cui il nostro paese deve lavorare.
Lei ha fiducia?
Ma bisogna avere fiducia, bisogna avere speranza, ma bisogna anche determinare un grande conflitto su questi temi che purtroppo oggi sono temi che le famiglie gestiscono privatamente e invece noi dobbiamo avere la capacità come sindacato di farli diventare una questione di potere economico e di modello sociale. Per farlo servirà anche forse organizzare il conflitto.
Alcuni richiami dalla prima della Nazione di taglio alto. Ponte all'Indiano, nuovo stop, i mezzi pesanti non potranno transitare fino ad aprile 2027, dunque viadotto ancora sotto monitoraggio. Questa è una risposta anche ad alcune segnalazioni che ci arrivavano sul tema durante la trasmissione Dillo a Controradio, che vi ricordo tornerà in onda domani, e continueremo ad occuparci anche di manutenzione stradale. Di taglio basso sempre sulla Nazione invece il caso dell'omicidio del giovane 17enne Mati a Campi Bisenzio, le botte in discoteca e le lame nei motorini, il testimone all'autista del bus urlavo di fermarsi, il processo al bunker per la morte del giovane. Teatro della Toscana invece, sconti e novità per gli studenti, il direttore Massini dice vogliamo formare cittadini curiosi. E poi un'ultima notizia, isole di calore, il piano del comune di Firenze per abbassare le temperature dalla Mercafir a Firenze Nova, la strategia più alberi e meno asfalto.
newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Minuti, ancora qualche minuto ci separa dal GR di Popolare Network e vogliamo occuparci della Port Authority. Lo facciamo in occasione della seconda commissione di controllo e garanzia, dove oggi sarà discusso l'argomento depositato dal gruppo consiliare Diritti in Comune. Salutiamo Giulia Contini, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno.
Il caso dell'assenza delle qualificazioni ANAC, società della società per gestire lavori e servizi, una situazione, una vicenda complessa, cerchiamo di spiegarla anche, diciamo, per i non addetti ai lavori.
Sì, allora, diciamo, sostanzialmente qui si tratta di capire come vengono gestite le risorse pubbliche, attraverso quali strumenti. Noi è da tempo che diciamo che il Comune di Pisa sta facendo, diciamo, delle operazioni che non vanno nella direzione dell'interesse pubblico e quindi della migliore gestione delle risorse, attraverso le società pubbliche a cui esternalizza determinati lavori. Con Port Authority raggiungiamo il massimo del paradosso per noi, e oggi abbiamo chiesto proprio questa commissione per approfondire, perché sostanzialmente per eseguire determinati tipi di appalti servono delle qualifiche che questa società non ha. E quindi che cosa succede? Che, e questo noi richiamiamo quello che è stato è emerso anche dal dibattito politico nazionale, diciamo, attraverso delle dichiarazioni dell'onorevole Ziello, che lasciano piuttosto perplessi, diciamo, proprio sul ruolo, sull'autonomia del comune, nel senso che la Port Authority praticamente restituisce i lavori da eseguire come stazione appaltante al comune, non avendo lei le qualifiche per farlo. Quindi sostanzialmente i soldi pubblici traghettano dal comune alla Port Authority, che poi si deve riappoggiare al comune per poter eseguire determinati tipi di appalti, perché non ha le qualifiche, i dipendenti, non ha la struttura organizzativa necessaria. Ci chiediamo quindi a che cosa serve questa società. Cioè, perché sta in piedi una società pubblica gestita finanziata con soldi pubblici, se poi di fatto risulta essere una scatola vuota?
Ecco, Contini, ma che cos'è questo? Un errore di valutazione, una scelta politica, un uso pericoloso quantomeno dello strumento pubblico?
Allora, diciamo che sicuramente probabilmente è un po' tutto questo, nel senso che la commissione di oggi sarà proprio volta anche ad approfondire, diciamo, quali sono i motivi per cui non si sono ottenute queste qualificazioni, e quindi andare a cercare di scavare un po' più a fondo nel perché ci si trovi davanti a una situazione del genere. Consideriamo che dal governo centrale, appunto, con questo emendamento di cui Ziello ha richiamato pubblicamente la paternità, sono stati assegnati lavori per 30 milioni di euro, quindi insomma stiamo parlando di cifre molto rilevanti. Ecco, in ogni caso non è sicuramente una gestione trasparente e oculata questa, perché se si ha a cuore l'interesse pubblico bisogna efficientare al massimo le risorse, non creare macchine vuote dove si assumono quelle 3-4 cariche importanti, e però poi la macchina non funziona, ecco, perché non
sono tante le domande, gli interrogativi a fronte appunto di un contesto che ci ha illustrato estremamente fragile nella sostanza, nel contenuto, diciamo, nelle fondamenta. Staremo a vedere appunto gli esiti di questa seconda commissione di controllo e garanzia importante che avverrà oggi. Grazie nel frattempo a Giulia Contini per Diritti in Comune, Una città
grazie
in comune
voi,
e Rifondazione. Buon lavoro.
Buon lavoro, buona giornata. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. I wonder this time where she's gone. I wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, 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 I know. Sunshine 8:29 minuti, ci salutiamo per il momento, daremo tra qualche istante la linea a Milano per il GR di Popolare Network, subito dopo anche su Controradio TV, dunque sui nostri canali cross mediali, con Raffaele Palumbo, un focus economico sul PNRR alla radice della crescita zero, un interrogativo che cercheremo di sviscerare con i nostri ospiti. Ma per molti il piano nazionale di ripresa e resilienza da 194 miliardi di euro partito con la gestione pandemica è in scadenza proprio quest'anno, nel tempo si sarebbe inabissato in una serie di fallimenti. È veramente così, e quanto sta contribuendo al rallentamento della crescita? Tutto questo tra poco, dopo il GR di Popolare Network, rimanete con noi.
Buongiorno, le notizie delle 8.30. La guerra in Ucraina, continuano i bombardamenti russi. Nelle ultime ore ci sono stati un morto e 4 feriti nella regione di Sumi, nel nord-est del paese, e un'altra vittima a Dnipro, nel sud. Droni ucraini avrebbero invece colpito un sito petrolifero nella zona russa di Tuapse, sul Mar Nero, lo dicono canali Telegram indipendenti.
Prezzo del petrolio ancora in aumento a causa anche del prolungato blocco dello stretto di Hormuz. L'amministrazione americana non sarebbe soddisfatta intanto dell'ultima proposta iraniana per fermare la guerra in Medio Oriente e risolvere la crisi cominciata ormai 2 mesi fa, lo dicono i media americani citando alcuni funzionari anonimi. Teheran avrebbe proposto di risolvere prima il blocco dello stretto di Hormuz e solo in un secondo momento la questione del suo programma nucleare.
In Parlamento tra mezz'ora riprendono le audizioni sul documento di finanza pubblica approvato la scorsa settimana. Stamattina interverranno l'Istat, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, la Corte dei Conti, Banca Italia e l'Ufficio Parlamentare di Bilancio. Stasera parlerà il ministro Giorgetti. Da capire cosa farà il governo dopo l'ammissione dello sforamento del deficit che mantiene l'Italia sotto procedura di infrazione europea, limitando le possibilità di spesa per la maggioranza a un anno dalle elezioni.
A pochi giorni dal 1° maggio, oggi pomeriggio in Consiglio dei Ministri, atteso il decreto sul lavoro annunciato dal governo. Gli incentivi alle assunzioni di giovani e donne dovrebbero andare alle aziende che garantiscono stipendi non inferiori a quelli previsti dai contratti firmati dalle organizzazioni più grandi, quindi Confindustria, CGIL, CISL e UIL. Tra le altre ipotesi, la retroattività degli aumenti dei salari se i contratti collettivi vengono rinnovati dopo la scadenza e una norma per riconoscere i rider come lavoratori dipendenti se si dimostra che gli algoritmi abbiano un potere direttivo su di loro. Nel testo dovrebbero esserci anche misure che riguardano la sicurezza. Oggi la giornata mondiale è dedicata proprio a questo tema dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro.
Beatrice Venezzi sostiene che i lavoratori della Fenice l'abbiano diffamata, calunniata, offesa e bullizzata da quando lo scorso settembre fu nominata direttore musicale del Teatro Veneziano, incarico revocato 2 giorni fa con un annuncio del sovrintendente Nicola Colabianchi. In Italia essere giovane è un handicap e poi donna un aggravante, ha detto Venezzi. Colabianchi ha motivato la decisione parlando di gravi dichiarazioni pubbliche da parte della direttrice che la scorsa settimana in un'intervista aveva parlato di nepotismo all'interno dell'orchestra. Politicamente Venezia è schierata a destra e la sua nomina aveva causato grandi proteste con l'accusa di non avere un curriculum all'altezza dell'incarico.
L'uomo che sabato scorso ha sparato alla cena dei corrispondenti alla Casa Bianca a Washington è stato accusato di aver tentato di uccidere Donald Trump. Cole Thomas Allen, 31 anni, è stato portato ieri in tribunale. Se riconosciuto colpevole verrà condannato all'ergastolo. Un agente dei servizi segreti è rimasto sabato scorso lievemente ferito.
Il governo afghano ha accusato il Pakistan d'aver colpito un altro obiettivo civile, stavolta una zona universitaria nella provincia orientale di Kunar. Secondo Kabul ci sono stati almeno 7 morti e oltre 70 feriti. Islamabad ha negato. Nei mesi scorsi un attacco pakistano su un centro di riabilitazione di Kabul aveva causato 270 vittime. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla FIPL in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, code in uscita a Scandicci provenendo da Firenze, rallentamenti tra Ponte d'Era Ovest e Ponsacco e la diramazione per Pisa in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, code tra Impruneta Greve in Chianti e Firenze Impruneta in direzione Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Controradio. Buon ascolto e buon viaggio.
FM 93.6 98.9.
L'Associazione La Rossa presenta la 12ª edizione di Primo Maggio all'Ari, festa rossa dei lavoratori. Dalle 11 alle 23, un super festival nelle quattro piazze intorno al castello del Borgo di Lari. Al teatro José Martí, il dibattito si scrive sicurezza, si legge repressione. Dalla guerra imperialista alla guerra ai lavoratori. Sui vari palchi, i concerti di Nothing to Lose, Mona Lisa Blackout, Chaos for Cause, Fishbones e tanti altri. E ancora spazio bambini, performance artistiche, associazioni, laboratori, mercatino e area ristoro a chilometro zero. Festa ecosostenibile ad ingresso gratuito. www.festarossalari.it.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Mercoledì 29 aprile alle 21, Il Tartufo di Molière, regia di Domenico Amendola. Spettacolo che unisce satira sociale e comicità da dramma borghese, tra equivoci e ironia. La commedia diverte e colpisce le contraddizioni della società di ieri come di oggi.
Controradio. Controradio.
Se ancora non lo hai fatto, scarica subito l'app di Controradio sullo smartphone e la tua radio ti seguirà ovunque. Scaricala gratuitamente dagli store del tuo smartphone.
Che meraviglia.
Controradio.
Controradio. Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 8.40, bentrovati anche in video sui nostri social con i nostri ospiti che presentiamo tra poco. Quest'oggi parliamo del PNRR, qualcuno lo pone alla radice della crescita zero nel nostro paese. La partita non è ancora chiusa, tra l'altro oggi ci sono grosse polemiche politiche intorno al patto di stabilità ed altre questioni che riguardano l'andamento del nostro paese, però sicuramente qualcosa si può dire, un primo bilancio si può iniziare a fare, soprattutto perché da più parti si scalpita. Ad esempio il presidente dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli, ha invocato con forza un nuovo PNR, questa volta europeo, diciamo così, un piano nazionale di ripresa e resilienza di caratura, di spessore europeo, basato sul debito comune, ha detto Patuelli, per affrontare la situazione che da un punto di vista economico, geopolitico, i conflitti in corso è estremamente pesante. Patuelli dice che il primo PNRR ha esaurito il suo potenziale e serve una nuova spinta per scongiurare rischi di recessione e inflazione. Ora, ci sono diversi commentatori in questi giorni che dicono che il piano nazionale di ripresa e resilienza da 194 miliardi di euro, che è partito con la pandemia che è in scadenza proprio quest'anno, si sarebbe carsicamente inabissato e che avrebbe inanellato anche una serie di fallimenti, diciamo così, tanto da far parlare di corresponsabilità nella crescita zero del nostro paese. Ne ha scritto in questi giorni soprattutto il Corriere della Sera. Non si parla mai, ha scritto Federico Fubini, dei risultati che esso sta producendo. Quanti asili nido, quanti successi nei sistemi di formazione e avviamento al lavoro, quanta accelerazione nei tribunali. Però, dice Fubini, c'è una scusante: dal momento che su tutto ciò regna l'opacità assoluta, non solo dal governo verso l'esterno, ma probabilmente anche all'interno dello stesso governo. Io, per iniziare, saluto e ringrazio il direttore dell'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana, l'IRPET, che è Nicola Sciclone, voce nota ai nostri ascoltatori. Sciclone, buongiorno a lei e bentrovato.
Buongiorno, grazie.
Tra poco sentiremo anche Simone Gheri, che è collegato anche lui con noi e anche lui potete seguirlo in video sui nostri social, il direttore dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani per la Toscana. Gheri, buongiorno a lei e bentrovato.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno anche a Simone Gheri. Ciclone, è corretto quello che ho detto all'inizio o è un quadro a tinte troppo fosche? Le chiedo una valutazione molto generica, anche, come dire, a sensazione personale in qualche modo. Sono stato troppo tranchant all'inizio?
Ma forse sì, nel senso che come dire, noi dobbiamo ragionare pensando al domani, come dire, focalizzandoci su due questioni, una di breve periodo e una di più lungo periodo. Quella di più breve periodo, diciamo, è quella di, naturalmente, di chiudere tutti questi progetti del PNRR nei tempi previsti per non perdere le risorse, e questo chiaramente richiede un grande sforzo. Su questo misureremo anche la nostra capacità di mettere a terra i progetti, ma anche la capacità poi come paese di negoziale con l'Europa per ottenere anche un differimento dei tempi. Misureremo anche su questo il buon senso dell'Europa. E poi c'è una questione più di prospettiva che mi preme di più sottolineare. Può darsi che con il PNRR noi abbiamo in qualche modo accumulato dei ritardi, può darsi che la progettualità messa in campo non sia stata quella ottimale. Lo vedremo, è troppo presto per parlare, diciamo, di risultati. Tenete conto che come dire, molte anche procedure di affidamento, gare devono ancora concludersi, molti lavori devono ancora, diciamo, avviarsi oltre che concludersi, e sicuramente noi valuteremo poi nel tempo la misura, nostra capacità di utilizzo delle risorse per interventi di investimento trasformativo, che sono quelli che più di cui più necessitavamo. Se i risultati saranno inferiori alle attese, e io penso che possono essere inferiori alle attese, anche perché, diciamo, dobbiamo anche tenere conto del fatto che chiedere delle grandi trasformazioni strutturali in un arco temporale ristretto come era l'orizzonte del PNRR, dopo decenni di orientati, diciamo, a una politica basata su tagli strutturali piuttosto che alla progettazione, senza anche precedenti esperienze di coordinamento fra i livelli istituzionali, no? L'Europa, l'Italia e le regioni, forse non era possibile anche fare di più di quel che si è fatto. E nel frattempo, come dire, anche un patrimonio di esperienza e di abitudine alla progettualità e alla programmazione che credo sarebbe sbagliato disperdere, anzi credo che vada invece incanalato e capitalizzato per un rilancio di nuova stagione di programmazione, perché abbiamo molte sfide davanti, molto, molto, molto complesse nei prossimi anni, e noi abbiamo assolutamente bisogno di una forte presenza di progettualità e di capacità di indirizzo del mercato e dobbiamo assolutamente evitare l'idea, diciamo, di tornare al paradigma per cui il mercato è da solo l'unico ambito in cui l'economia funziona al meglio.
Simone Gheri, ci aspettavamo, ma forse è un'ingenua illusione quella che le sto riportando, una sorta, come dire, di cambiamento, di trasformazione a fronte di investimenti estremamente corposi, un clima da piano Marshall, per intenderci. Siamo stati troppo ingenui, e qual è la sua valutazione?
Se mi perdete solo il treno, quindi la mia valutazione, io intanto condivido tutto quello che ho detto, la mia valutazione è una disposizione. Questo PNRR è un caro Marshall, un caro Keynes, cioè io ho i futuri, è una grande stima e mi piace anche leggerlo, ma questa è un po' una premia da secondi, cioè cosa vuol dire quanti asili ci saranno? Si vedrà alla fine, tra tre mesi vedremo quanti siamo riusciti a costruire, che risposta diamo alle famiglie. Poi io voglio, ma posso sommessamente ricordare le comunità di Benzo, cioè che diceva che è importante che le categorie sono lavori pubblici, affine anche per la quota dei. L'intento del PNRR è stato anche questo. Ora, si sapeva tutti benissimo che i tre anni finiranno, non so che devo fare. E secondo me, invece, da parte del Comune, voglio dire, si è fatta una bella operazione, è quasi un miracolo. Se si porta a compimento a tutte le opere che avevamo visto finanziate, è un grande successo. Io penso di questo, poi si poteva fare meglio, ma non c'erano i tempi, ma cosa dovevamo fare? La rete ferroviaria, penso lo stiamo facendo, ma non è che ci potrà bastare tre anni per farlo, c'è l'opacità, ma perché parla di opacità? Cioè, ci sono tutte le banche dati dal Ministero delle Finanze alla Regione Toscana, uno va dentro e vede a che punto sono le opere, oppure ognuno le sue opere va a vedere, poi ci sta che un po' di opere siano in ritardo e sta nel buon senso dell'Europa, nella capacità del governo di riuscire a portare avanti gli investimenti o con la proroga dei tempi, oppure garantendo che l'ultima tranche sia presa, sia ottenuta dal governo italiano e poi finanziamenti possono andare avanti. E quelli che non verranno spesi non si utilizzeranno per altre cose o si renderanno indietro se sono a prestito. Cioè, francamente, io ragionerei più. Riprendendo quello che ha detto lei su Patuelli, sul nuovo PNRR, io lo farei capisco benissimo la situazione attuale e le difficoltà, però noi bisogna pensare, questo lo diciamo anteguerra, che noi dobbiamo fare un PNRR di livello europeo sulle politiche ambientali, cioè per investire per evitare il dissesto idrogeologico, per essere più resilienti nei confronti degli eventi atmosferici estremi, e non dover intervenire dopo con più soldi per risolvere i problemi del
mercato. Simone Gheri, grazie per queste sue riflessioni e queste sue valutazioni.
a voi.
Grazie al direttore dell'ANCI della Toscana. Nicola Ciclone, però se ho capito, appunto, l'atteggiamento che è molto interessante è proprio quello di utilizzare quello che è accaduto anche come leva d'appoggio, come spinta, cioè siamo molto proiettati in questo senso nel nostro futuro più che nella recriminazione o nell'attribuzione di un significato eccessivo che potevamo dare al PNRR, cioè usiamo quello che abbiamo fatto finora per continuare a costruirci su. Questa è la logica, se ho capito bene.
Sì, direi questo, diciamo, in questi anni abbiamo messo in campo un'esperienza che ora va fruttata con una nuova stagione, diciamo, di programmazione. Ecco, mi preoccupa molto tutta questa critica nei confronti delle esperienze del PNRR. Certamente si poteva fare meglio, non tutte le risorse, non tutti i progetti finanziati, diciamo, probabilmente avranno la capacità di incidere in maniera strutturale sul nostro sistema economico e sociale, però quello che mi preoccupa è che possa tornare a essere prevalente il paradigma e l'idea che, come dire, il mercato sia capace da solo di dirci cosa serve e come farlo, perché in realtà il mercato prevalentemente è più interessato, come dire, a remunerare il capitale investito, a logiche quindi di profitto più che a obiettivi di sostenibilità. E oggi abbiamo bisogno, diciamo, di indirizzare e governare il mercato nella transizione che abbiamo su vari fronti. Basti pensare, appunto, al peso della traiettoria demografica, basti pensare al peso della transizione digitale, a quella ecologica, energetica. Abbiamo una mole di sfide davanti a noi che richiedono una capacità, diciamo, di governo e di indirizzo, e sicuramente richiedono investimenti. Quindi condivido molto quello che ha detto Patuelli, che noi abbiamo bisogno, diciamo, di un nuovo PNRR, ma non lo dico io, né lo dice Patuelli, ma anche alla base del documento che ha presentato con poco ascolto, diciamo, il Draghi.
Come siamo andati in Toscana da questo punto di vista? Non le chiedo naturalmente un bilancio esaustivo, sì. Tra l'altro ci sono delle riflessioni estremamente interessanti nel recente rapporto annuale tra incertezza e segnali di tenuta, i riflessi della congiuntura della legge di bilancio in Toscana, il rapporto annuale, appunto, dell'IRPET. Però una valutazione, una prima valutazione la possiamo fare?
Ma quello che possiamo dire con i dati, diciamo, a disposizione, che come regione abbiamo intercettato un ammontare di risorse che sono in linea con quello che è il nostro peso economico e demografico, perché complessivamente noi abbiamo intercettato risorse e finanziamenti per 8 miliardi, poi sono aggiunti altri circa 4 miliardi di cofinanziamento, quindi per un ammontare complessivo di 12 miliardi di risorse finanziarie. Quindi da questo punto di vista possiamo dire di essere complessivamente soddisfatti. Sullo stato di avanzamento i risultati sono migliori di quanto non accada nel resto d'Italia. Ovviamente non sono risultati ottimali, anche perché, appunto, inevitabilmente l'iter procedurale che è sottostante a ogni affidamento è molto lungo e molto complesso. Da questo punto di vista ogni affidamento, no, un iter che inizia con l'identificazione di un codice, appunto, di identificativo di gara, si conclude con la fase di aggiudicazione, no, della gara. Allora, in Toscana, con i dati che abbiamo visionato a fine 2025, il 73% del valore dei progetti finanziati e ammessi a finanziamento era stato avviato. Di questo 73% era stata avviata la gara, e in Italia solo il 58%, mentre era stato aggiudicato, e quindi si sa che aveva vinto la gara, quindi l'affidamento si era concluso, solo il 53% del valore complessivo dei progetti, anche qui una proporzione superiore a quella nazionale, ma sicuramente, diciamo, non soddisfacente. Quindi da questo punto di vista certamente c'era un problema di tempi e di tempistica. Devo dire però, dobbiamo dire che comunque il PNRR nel complesso come dire, ha dato un forte impulso alla spesa pubblica, alla spesa pubblica in conto capitale, circa il 50% delle risorse del PNRR riguardano sostanzialmente investimenti in opere pubbliche, e questo è un altro elemento invece da sottolineare positivamente, perché appunto noi abbiamo esigenza di puntare, diciamo, fortemente a un rilancio degli investimenti. E naturalmente, diciamo, non è possibile ancora misurare l'impatto della progettualità, perché chiaramente questo richiede tempo. Secondo i nostri modelli, come dire, ex ante, se ogni progetto ha una sua ricetta produttiva e quindi attiva in modo diverso diversi settori produttivi della Toscana, possiamo però pensare che durante la fase, diciamo, di attuazione del PNRR, che quindi continuerà ancora un po', il prodotto interno lordo della Toscana beneficerebbe di un livello di almeno un punto percentuale più alto rispetto a uno scenario privo di PNRR. Ecco, se consideriamo quindi che noi viaggiamo su valori di crescita dello 0, senza PNRR, quindi possiamo facilmente capire dove saremmo stati, diciamo, nei prossimi anni.
Estremamente interessante queste cose che ci hai raccontato, Ciclone. Un'ultima battuta, una riflessione: avevamo molti timori sulla tenuta, come dire, della tecnicalità. Abbiamo nei nostri comuni, nei nostri uffici, la quantità e la qualità di personale atto a rispondere alle sfide, a scrivere i progetti, a farli funzionare in tempo. Questa sfida l'abbiamo vinta in Toscana, secondo me, Scilone, alla fine. Si diceva ai comuni piccoli, ma come fanno? Non c'hanno neanche il personale. No, se ne ricorda tutte queste obiezioni.
Certamente, ancora, diciamo, dobbiamo migliorare su questo punto, ma quello che dicevo prima, no? Non siamo allo stesso livello di cinque anni fa, non siamo allo stesso livello di quando siamo partiti, abbiamo accumulato più esperienza. Oggi saremo in grado di mettere a frutto la progettualità del PNRR meglio di quanto, diciamo, non siamo stati capaci di fare, no? Guardandoci alle spalle, quindi tornando indietro nel tempo. E sì, è vero, dobbiamo ancora, diciamo, investire di più sulla formazione e sul capitale umano nella pubblica amministrazione. Soprattutto dovremmo, ecco, aver imparato da questa esperienza, che noi, quando parliamo di spending review, spesso se ne parla solo in termini di tagli e di tagli lineari. In realtà la spending review, quando è fatta seriamente, dovrebbe significare anche un'attenta analisi ed esamina di quello che ci serve. Da questo punto di vista, probabilmente sul fronte delle competenze del personale, noi avremo bisogno di un potenziamento delle competenze tecniche, ingegneristiche, scientifiche, e un depotenziamento di quelle giuridiche amministrative.
Ringrazio e saluto il direttore dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana, l'IRPET, Nicola Ciclone, per essere stato con noi questa mattina e per averci aiutato a fare delle riflessioni che naturalmente poi andremo ad implementare sempre di più nei prossimi giorni, perché appunto questo è l'anno in cui poi cercheremo di fare un bilancio, ma soprattutto di trarre delle lezioni per il futuro. Credo sia questo anche il grosso messaggio che viene fuori da questa trasmissione. Ciclone, grazie davvero, buona giornata a lei.
Grazie a voi, buona giornata.
Buona giornata a Nicola Ciclone. Tra poco torna Chiara Brilli, perché si parla con il segretario generale della Camera di Commercio di Firenze, Giuseppe Salvini, le società benefit e quanto fanno bene al territorio, e poi si torna a parlare di floricoltura, delle sostenibilità dei fiori stagionali e locali. Tra pochi secondi di pubblicità, restate con noi.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Al via le selezioni per Connessioni, il corso di alta formazione gratuita e residenziale con borsa di studio per artiste e artisti da 18 a 35 anni. Tra giugno e ottobre potrai lavorare con nomi di spicco del teatro, della musica e dell'arte in un percorso che fonde linguaggi diversi. Iscriviti entro il 6 maggio su teatridipistoia.it o lombarditiezzi.it. Progetto promosso da Teatri di Pistoia e Compagnia Lombardi Tiezzi con il Fondo Sociale Europeo Plus di Regione Toscana.
La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9.35 in replica, la domenica alle 15.35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024.
Controradio.
Passate da 4 minuti, riprendiamo la linea nella nostra newsline, sempre un versante economico di approfondimento anche in questa fascia su Controradio. In particolar modo vogliamo parlare delle società benefit. Non so quanti di voi sapete cosa sono e quanto fanno bene al territorio. Questo è un po' al centro di un evento promosso per domani dalla Camera di Commercio di Firenze, società che crescono in numero. A fine 2025 erano 297, quasi il 20% in più dell'anno prima, ma soprattutto crescono più delle altre imprese. Ma dicevamo, cosa sono queste società e come si diventa società benefit? benefit? A questa domanda rispondono gli specialisti della Camera di Commercio. Domani alle 14.30, durante il seminario L'impresa che fa bene al territorio, un evento presso l'ente camerale che vedrà anche l'illustrazione del contributo aggiuntivo a fondo perduto riservato dalla Camera alle giovani imprese che si costituiranno appunto come società benefit. E allora sentiamo l'intervista che abbiamo realizzato al segretario generale della Camera di Commercio di Firenze, Giuseppe Salvini.
Le società benefit sono delle società che si impegnano nel proprio statuto, nel proprio oggetto sociale, oltre alle finalità di un'azienda che è quella del profitto, anche di far ritornare sulla collettività, sulla comunità in cui lavorano di riferimento, delle attività a finalità di beneficio collettivo. Quindi operano, come dire, in maniera responsabile e certificano ogni anno l'impatto che le aziende hanno sulla comunità di riferimento, trasmettendo una relazione addirittura in Camera di Commercio. Quindi sono società che si impegnano proprio a portare un beneficio tangibile alle comunità di riferimento. Questo ha dei grandi vantaggi in termini di reputazione, di attrarre talenti, ha anche delle grandi finalità, come stiamo rilevando, in termini di performance. Il consumatore, per esempio, preferisce comprare prodotti delle società benefit perché è anche consapevole che in questi casi le aziende si operano per portare un ritorno tangibile alle collettività di riferimento.
Diamo anche dei numeri, perché è un quadro in forte crescita anche sul territorio toscano.
È un dato in forte crescita perché a fine 2025 in Toscana le aziende benefit sono circa 300, ma sono il 20% in più dell'anno prima, sono circa 60 in più rispetto all'anno prima. Sono aziende di tutte le tipologie, anche societarie o di capitali, società di persone, e arrivano a sfiorare i 10.000 addetti. Quindi sono delle società che peraltro hanno anche delle grandi performance economiche. I nostri calcoli ci inducono, i nostri analisi ci inducono a ritenere un fatturato che sfiora i 7 miliardi nel 2025. Quindi sono aziende vitali, performanti, ripeto, che hanno questo obiettivo di far ricadere sulla collettività di riferimento dei benefici. Devo anche dire che in questo incontro che noi faremo in Camera di Commercio il 29 aprile spiegheremo anche come si possono fare le modifiche allo statuto delle società per farle diventare società benefit.
Quindi una sorta di cassetta degli attrezzi per le imprese, ricordiamo, di ogni forma giuridica, piccole, grandi, di qualsiasi settore.
Esattamente, esattamente. È un incontro molto tecnico dove noi spieghiamo proprio i rudimenti fondamentali che occorre, voglio dire, seguire per diventare società benefit. In questa occasione parleremo anche di società di giovani, quindi non solo di società benefit, ma anche dei contributi che la Camera di Commercio mette a disposizione delle imprese giovanili.
Ecco, c'è un'opportunità anche in questo senso di sostegno, un bonus aggiuntivo, possiamo dire.
Sì, 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 perché guardi, il tema delle imprese giovanili è un tema centrale nel nostro territorio, forse un po' sottovalutato, perché le imprese giovanili under 35 in Toscana e a Firenze sono diminuite negli ultimi 10 anni di quasi il 30%. Solo a Firenze erano 9.000 circa nel 2015, oggi sono appena 6.000, un calo importante. Quindi i giovani, come dire, fanno meno impresa, c'è meno, come dire, propensione all'attività di impresa. Noi proprio a questo riguardo abbiamo varato ora, in questi giorni, un bando specifico per le imprese dei giovani, dove la Camera dà un contributo a fondo perduto proprio per avviare l'impresa, le spese notarili, le spese del commercialista, le spese di affitto, le spese per i primi macchinari. Nel caso di impresa benefit noi diamo un bonus aggiuntivo di 500 euro, quindi cerchiamo da un lato di favorire l'avvio delle attività di impresa giovanile, ma anche di, come dire, favorire la trasformazione dell'azienda che parte in società benefit con un bonus aggiuntivo.
Cerchiamo un po' di scandagliare all'interno le caratteristiche, per esempio parlando di parità di genere, c'è anche una maggiore inclusività che viene registrata in questa tipologia di aziende?
Senza dubbio, guardi, sono aziende molto all'avanguardia, noi abbiamo degli esempi nel territorio di grandi aziende, grandi, conosciutissime aziende che hanno scelto la strada di diventare società benefit. Ecco, c'è un grande anche all'interno dell'azienda bilanciamento di politiche di genere, una grande attenzione proprio alle politiche di genere e tutto questo insieme crea una grande reputazione, quindi per l'azienda una maggior fiducia da parte dei consumatori che si traduce anche conseguentemente in migliori performance. Una grande attenzione infine alla sostenibilità. Queste aziende, queste 300 aziende che al momento sono un po' il punto di riferimento in Toscana, sono molto attenti anche all'impatto sociale ambientale, si misurano con i criteri ESG. Quindi sono, diciamo, degli esempi di buona governance aziendale.
Come si riconoscono? Perché abbiamo parlato dell'importanza della reputazione e della scelta anche che fa il consumatore, il fruitore, l'utente, ma come vengono riconosciute dal cittadino?
Ma senta, guardi, qui c'è anche una campagna, come dire, promozionale importante che fanno le aziende, perché evidentemente per render conto in maniera trasparente della loro, come dire, scelta di essere benefit. Si riconoscono perché devono averne disposizione precisa nell'ambito dello statuto, quindi nello statuto dell'azienda deve essere riportata questa impegno a profondere un ritorno sulla collettività di riferimento. Lo statuto è depositato presso il registro delle imprese, come tutti gli anni viene depositata questa relazione di impatto, un documento che descrive le azioni svolte, gli obiettivi raggiunti, misurando proprio l'impatto generato sulla collettività di riferimento. Evidentemente a queste occasioni di relazione viene data larga enfasi, larga diffusione, quindi sono imprese molto conosciute sui territori, sono imprese, ripeto, al momento imprese anche di grande rilievo, di grande conoscibilità a prescindere a livello regionale e nazionale.
In conclusione, Salvini, questo seminario si chiama L'impresa che fa bene al territorio, ma fa bene all'impresa stessa anche da un punto di vista proprio di produttività, come dicevamo, ma anche ai lavoratori come qualità dei salari.
Non c'è dubbio, guardi, un altro aspetto è quello di attrarre talenti. Queste sono aziende, ripeto, molto conosciute, ora non dico i nomi perché faremo pubblicità impropria, ma sono tutte aziende molto, molto conosciute, hanno anche la capacità di attrarre talenti, soprattutto le nuove generazioni. Quindi, ecco, è un'azienda leader, solitamente, un'azienda che è anche un esempio per tutta la comunità economica.
Però, e davvero chiudiamo, anche le aziende piccole, cioè non è una fatica, uno strumento che si frappone in un iter anche di burocratizzazione che poi diventa insostenibile all'interno. C'è la possibilità davvero di agevolare tutto questo?
C'è senza dubbio, guardi, tutte le aziende di tutte le dimensioni, di tutte le tipologie possono diventare società benefit. E questo è un grandissimo vantaggio, ovviamente. Al momento sono partite maggiormente le imprese più strutturate, imprese abbastanza conosciute, perché ne traggono, ripeto, sia la collettività ne trae un grande vantaggio, ma anche l'azienda stessa in termini di reputazione, di performance, di attrattività di talenti. E ecco, però la strada è aperta, possono diventare società benefit anche tante piccole imprese, tante imprese artigiane, tante imprese anche di non solo di capitali. Ecco, è un, come dire, è un percorso che parte da poco, quindi è una cosa abbastanza nuova. queste imprese sono un po' da battistrada, ma noi siamo convinti, anche grazie alla diffusione culturale che cerchiamo di fare con questi convegni e col convegno che faremo il 29, ma ne faremo anche altri su questo tema, con un'azione di diffusione culturale, di conoscibilità di questo strumento, noi siamo convinti che sempre più imprese ricorreranno all'essere società benefit. Considerate l'aumento del 20% del numero totale in un anno, che è veramente, veramente rilevante.
Planting tomatoes in the empty lot. Someone practicing saxophone down the block. And they are not good. Yeah. They are not good. Yeah. Picking flowers off the shoulder of the road. 18-wheelers rushing by. A little too close. Life is just a series of close calls. One day one will come to end them all. Love hands, gently pressing palms when the prayer ends. We all say amen. Say amen. Subtle pixelation of the world you screamed it for. I could sit here for hours. You've gotta live the life you're fighting. There is so much that I have not lost. Someday I know I will pay the cost.
Alle 9:18 minuti, adesso ci prendiamo un po' di tempo in questa fascia conclusiva di Newsline per annusare e conoscere fiori locali, fiori stagionali, ma a parte l'ironia, cercare di capire che cos'è Slow Flower. Abbiamo scoperto questa associazione culturale nata nel 2018 per diffondere un modo gentile, così si presentano, di vivere i fiori e noi stessi, per tornare ai ritmi autentici della natura alla ricerca di una bellezza etica. L'associazione aggrega coltivatori, fiori fioristi e semplici sostenitori anche sul nostro territorio, è impegnata nel raccontare la sostenibilità in ambito floreale, anche praticandola nei mercati, in varie attività si tengono stagionalmente. Sensibilità ambientale, professionalità, competenze al servizio di una passione ma anche di un'educazione culturale al rispetto della stagionalità e alternativa alla grande distribuzione, che sta coinvolgendo anche tanti giovani. E allora sentiamo le interviste che abbiamo raccolto proprio dedicate a Slow Flower.
Mi chiamo Tania Torrini, l'associazione si chiama Slow Flowers Italy.
Da quanti anni esiste e con quali obiettivi?
Dunque, è nata nel 2017, eravamo un gruppo di floral designer, fioristi e alcune coltivatrici di fiori, che sono le Pushina Flowers, hanno una farm, una delle prime farm, forse credo la prima in Italia. Lavoravamo insieme, cioè ci trovavamo ai matrimoni e scambiavamo tante idee. Da lì abbiamo pensato di fare un evento nel Chianti che fosse aperto al pubblico e gratuito, cioè un evento per... All'inizio volevamo semplicemente trasmettere attraverso il fiore la bellezza, una vita più lenta, una vita più riflessiva nel rispetto della natura. Dunque il primo evento nel 2017 fu semplicemente una raccolta di persone, no? Che vennero in questo podere vicino a Gaiole in Chianti, in campagna, un podere abbandonato. E lì, con i fiori donati dalla Flora Toscana, che è una cooperativa che fa arrivare fiori da tutto il mondo e dai coltivatori toscani e italiani a Pescia, questa cooperativa ci portò un camion pieno di fiori, che erano i fiori, diciamo, troppo aperti, impossibili da lavorare, dunque sarebbero andati al macero. Noi abbiamo allestito tutto questo casolare e l'abbiamo aperto al pubblico. In quel giorno abbiamo fatto anche dei workshop, abbiamo chiamato persone che facevano il pane, che facevano la musica, e in modo totalmente inaspettato in quei tre giorni si è riempito di gente che arrivava a piedi, in bicicletta. È stata un'esperienza bellissima e con i fiori avanzati facevamo dei, come adesso, no? Dei piccoli mazzolini a offerta. E straordinariamente c'erano avanzati dei soldi, per cui abbiamo detto: che facciamo? Recuperiamo le spese? E poi abbiamo detto: ma no, perché noi l'abbiamo fatto volentieri, no? Cioè di mettere il nostro lavoro e le nostre spese per vedere le persone che stavano bene. E allora abbiamo costruito un'associazione culturale. L'abbiamo chiamata Slow Flowers Italy perché in tutto il mondo ci sono molti Slow Flowers, in Australia, in America è quello più importante, in Francia, in Austria. Così abbiamo un nome riconoscibile un po' in tutto il mondo. Poi dopo pochi anni abbiamo continuato sempre a fare un evento annuale, quest'anno l'abbiamo fatto in Piemonte, ci hanno dato Villa Burolo su, vicino Torino, e ogni anno facciamo questi eventi dove in modo gratuito le persone arrivano, i volontari di Slow Flowers allestiscono la villa, il giardino con i fiori stagionali e poi vengono creati degli incontri e poi ci sono magari qualcuno che vende le proprie dahlie.
Ecco, qual è il principio che sta alla base sia per una formazione e sensibilizzazione del pubblico sia per una sostenibilità proprio della floricoltura?
Assolutamente. Nel senso, abbiamo capito che anche il fiore fa parte di quella catena, diciamo, di prodotti che sono inflazionati e che arrivano da un mercato globale pericolosissimo, per esempio le rose rosse per San Valentino, gli amarillis in estate. Dunque noi cerchiamo di stimolare le persone a riflettere quando comprano un fiore e cercare il fiore locale e coltivato in serra a freddo, dunque senza consumo di gasolio, di carburanti di vario tipo, e sono sicuramente meno fiori ma sono più belli, durano di più e le persone imparano la stagionalità come si impara dai legumi, la verdura, eccetera eccetera.
Un'ultima domanda, i giovani, vedo qui delle giovani, dei giovani che contribuiscono, fanno parte, c'è interesse nella nuova generazione per anche questo tipo di sostenibilità?
Sì, secondo me c'è interesse perché un po' è anche una moda che da qualche anno è venuta dall'America, dove ci sono delle grandi coltivatrici molto importanti che fanno corsi, workshop a livello appunto internazionale, e poi ho visto che sono tanti giovani, soprattutto soprattutto durante il Covid, e hanno fatto il cambiamento, hanno recuperato il giardino della zia, gli ettari del nonno, e si sono messe a fare coltivazione di fiori e magari legumi oppure fiori e verdura. Dunque aumentano queste persone, sono tante e sono giovani. Io non sono giovane, ho 60 anni, però sono molto contenta.
Tuo nome?
Suki.
Da dove vieni?
Sono canadese, però vivo a Firenze.
E tu sei specializzata in?
Sono un'artista floreale, quindi installazioni su larga scala e composizioni di nature morte.
Perché hai deciso di dare una mano per Slow Flowers?
Faccio parte della rete, quindi perché a me è molto importante la sostenibilità e anche modi per fare allestimenti senza spugna, e, perché anche io ho fatto il mio trinaccio in Inghilterra e sono vissuta in Inghilterra tanto tempo, e lì è una cosa molto importante, però quando sono venuta in Italia ho visto che tanti fioristi ancora usano spugna per fare composizioni, allestimenti, e volevo trovare modi per, anche per insegnare le persone, perché io faccio anche workshop qui in Italia, anche all'estero, in Canada a volte, che per insegnare tecniche sostenibili e anche come usare fiori stagionali e fogliame della terra.
L'alternativa alla spugna qual è in maniera sostenibile?
Normalmente usiamo rete invece, rete, ma anche è possibile usare solo i rami, perché io è un po' più difficile, però io faccio a volte anche senza rete, ma normalmente uso rete, dipende se è un'installazione permanente o solo per un giorno, perché se deve stare lì per sempre preferisco usare qualcosa che come può essere un materiale naturale, però dipende dal tipo di allestimento, ci sono tanti modi di fare.
Perché hai scelto di dedicarti a tutto questo?
Per caso, infatti, ho cominciato a lavorare con i fiori perché quando ero molto giovane ancora, che mi piacciono tanto i fiori della natura, e io ho visto tanti nature morte delle mastre olandesi, perché sono molto interessata in arte, e prima pensavo di fare pitture, e quando ho provato di fare tutti e due in realtà con i fiori e ho fatto alcuni workshop per fare pitture, però alla fine mi è piaciuto più lavorare con i fiori vivi, che è più il mio modo di esprimermi.
Sono Francesco Bruschi.
Quanti anni hai?
36.
Da quant'è che ti dedichi a questo ambito?
Ho lavorato prima negli allestimenti floreali per ormai saranno 7-8 anni. Come lavoro estivo io avevo già un'azienda agricola e producevo olio, facevo lavorazioni conto terzi, e nella stagione estiva facevo allestimenti nell'ambito della logistica, e poi ho imparato proprio a maneggiare i fiori, mi sono appassionato, e ora da 2 anni abbiamo aperto un'azienda agricola della mia compagna.
Dove?
A San Casciano, Mercatale, Val di Pesa.
Di floricoltura sostenibile, possiamo dire.
Esatto, sì, una produzione stagionale, organica, ci basiamo su principi di agricoltura rigenerativa, quindi facciamo compostaggio, minime lavorazioni del suolo, e per ora tutto in pianaria senza serre. Ora però dobbiamo, diciamo, montare alcune serre per l'antigrandine, per gli eventi climatici un po' più estremi.
Perché questa scelta? Come ci siete arrivati?
Ma perché comunque le produzioni floreali sono principalmente monoculturali e non c'è, diciamo, attenzione alle tecniche biologiche per la coltivazione, e poi non c'è, diciamo, delle aziende agricole. Vabbè, comunque è stata una passione che c'è nata sicuramente, e anche proprio per, diciamo, come sviluppo di un approccio all'agricoltura diverso, più anche creativo, più artistico. Comunque impari a conoscere una moltitudine di piante, di tipologie di coltivazione diverse, quindi è molto stimolante, molto bello. Si crea un campo di produzione estremamente bello, estremamente piacevole per lavorarci, e anche ha un senso di ecosistema, ecco, è molto importante. A volte sembra secondario, ma in realtà è molto impattante in un ecosistema creare una coltivazione di fiori sostenibile.
È sostenibile anche economicamente, e avete intercettato anche delle possibilità di risorse, progettualità europee in qualche modo che possano contribuire a dare una mano?
Sì, cioè per l'appunto negli ultimi, l'anno scorso abbiamo ricevuto un bando di finanziamento, perché io avevo già un'azienda agricola, ma la mia compagna, essendo il primo insediamento in agricoltura, si è riuscita a prendere il premio giovani, cosa che non è, insomma, così semplice come settore. È un settore, come ti dicevo, un po' monoculturale, quindi non c'è molta selezione, e soprattutto in Toscana ci sono tanti allestitori, essendo comunque una meta per i matrimoni a livello internazionale. C'è una grande richiesta anche di varietà che non trovi nella grande distribuzione, quindi c'è bisogno anche di molta più selezione e scelta a monte, diciamo, rispetto a magari la grande distribuzione, che comunque sì, certo, segue i trend, ma in maniera meno sensibile, ecco, più massiva.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.